RAM Radio Arte Mobile presenta Fase 2, progetto realizzato da RAM Radio Arte Mobile dal 2012 al 2017, quindi riproposto e ricontestualizzato oggi, per ragionare sulla connessione tra arte contemporanea ed impresa, a partire dalla fase 2. DAC numero 16, Galleria Capri Clou, Ana Capri, registrato il 30 maggio 2015, a cura di RAM Radio Arte Mobile. Nel contesto della mostra organizzata alla Galleria Capri Clou di Ana Capri, a cura di Giuliano Sergio, RAM Radio Arte Mobile ha organizzato il 16° incontro DAC. Sono intervenuti gli artisti Atina Ioannou, Benjamin Sabatier, Fabrice Hibert, Donatella Spaziani, il curatore della mostra Giuliano Sergio, Anne-Valérie Delval, HEC Paris, Dipartimento d'Arte Contemporanea, l'avvocato Massimo Sterpi, la gallerista e curatrice Giusy Laurino, Alberto Del Genio, medico, chirurgo e collezionista, Mario Pieroni, gallerista, RAM Radio Arte Mobile e Zerinzia, e Dora Stiefelmeier, direttrice di RAM Radio Arte Mobile. radioartemobile.it/fase2. Giuliano Sergio.
La cosa particolare di questa riunione che facciamo, di questo DAC, è il fatto che il DAC, il progetto DAC, è un progetto di costruire delle reti, una rete di connessione intorno a questo rapporto tra artisti e imprenditoria, imprenditori, industria. Cioè l'idea che in qualche modo l'arte possa trovare in questo incontro, e dall'altra parte gli artisti, gli imprenditori possano trovare in questo incontro uno stimolo nuovo, uno stimolo reciproco, perché l'arte non si deve fermare nelle sue modalità, che sono poi alla fine, se no si asciugano nelle solite cose, e nell'imprenditoria, soprattutto in un momento di crisi o comunque in tutti i momenti, può trovare con gli artisti, con l'incontro con gli artisti, degli stimoli, una forza nuova. Quindi questa è un po' l'idea di base del DAC. La cosa interessante di questa versione caprese è che il DAC non è soltanto un tavolo, anzi oggi non abbiamo precisamente un tavolo, cioè c'è una riunione attorno a una mostra, quindi per la prima volta il DAC si fa in occasione di una serie di lavori, di ricerche che vengono presentati a casa. Oggi ci stanno varie persone, alcune che hanno messo in piedi il DAC, che sono Mario e Dora Pieroni, che hanno lavorato a questo progetto da anni insieme a Fabrice Hibert in varie tappe. Diciamo che questa avventura è nata a metà degli anni 90, E poi abbiamo chiamato delle realtà locali, delle persone che a Napoli hanno magari preso delle vie simili, per cui oggi sarebbe bello incontrarsi, conoscersi, presentare ognuno la propria esperienza. E niente, quindi di fatto è l'idea di stare intorno a queste opere, di vedere. Intanto grazie all'ospitalità di nostro Federico, che ci ha ospitato nel suo giardino, nella galleria Clou, che ha ospitato questa cosa, questo intervento, e che insomma in qualche modo apre anche un posto come Capri, che di solito magari non sempre è aperto a questo tipo di cose, invece ha un'avventura di questo tipo qui. Insomma, presentare dei progetti, presentare delle opere che non sono esattamente delle opere, ma sono dei prototipi, dei modelli, delle idee, dei tentativi. Io forse darei la parola per primo a Fabrice Hibert.
Fabrice Hibert.
When I did the 24 years ago, I wanted to make a self-portrait of my work, and I did the biggest self in the world. And I wanted to make the biggest self in the world. I have no money to do that, and I asked for a company of soap in Marseille to offer me a bar of soap, and they give me 22 tons of soap. And it's done. In exchange of inside communication inside of the company, and I have the surprise that this action makes something very active inside of the company and very social, and the people can be involved in art without any action of market or everything. And after that, I decided to make a company, to organize a company for production art with other artists. And the company was Ur. I did that in 94. At the same time, the Übermarket in the Museum of Modern Art in Paris, I transformed the Museum of Art in a supermarket. And after that, I decided I do a lot of things with companies. And some I met Dora and Mario, and we decided to make a network, a European network. At the time, it was Woolways, I remember, with Michelangelo Pistoletto and other artists. And we organized all this network of to produce art, to make the link between artists and companies. Well, at the beginning, it was not so easy because between production and art, there is a big differentiation. It was not so easy to do that. And after some years, some collectors are some type producer, and they began some change a little bit the idea of art, and the moment of production becomes something more effective and more a part of the work of art. And it was the beginning of a new. And now with the DAC and with all this action, we can do. What is important now is not to control everything. It's more to have the possibility to begin everything, but not to control after that. It should be something for somebody else.
What is changing from this period, 94, 95, in an economical situation completely different from today until today? If there is something changing, if the situation changed the way of looking at that project.
Okay. At first, when I decided to produce art with company, because in France in the 80s there is a lot of money, public money, to produce art, and there is more and more money because of Jacques Lang, who come at the Ministry of Culture in 1981 for 86. It was a big things, and after that, when I arrived in my work. And it was a little bit less, and I want more. And I asked for companies. It's why I go to the company, because there is a possibility to produce something with companies, and to make link to, I don't know what can I do with that. But I do that, I did that, and it functioned. And after some years, it's not only something about to do art piece, but to produce art. And to do art with people who are involved to do art. It's not only a collectors or museum. It's more about a person who work in a company who can do something with you. And it's more about an exchange of competences, of vocabulary. And it changed a little bit the scale of the art. It's a little bit different. It's not. I don't need to do. The biggest soap like that, but I want to do a soap with the person who do the soap. It's something different.
There is no more atelier.
It's not. It's less. It's the word is the atelier. And after that, I began another work. I like the idea that art piece can be done by everybody.
Giusy Laurino.
Nel 95 a Napoli c'era un momento in cui si faceva anche un inizio di arte pubblica, di dialogo con le istituzioni, c'erano molte iniziative in quegli anni. Io in particolare, diciamo, non mi occupavo come di tipo di arte tradizionale importante, ma cercavo sempre di inserire questo discorso di un'arte legata al design, fra l'arte e il design, che ritenevo interessante anche da proporre. E però in quegli anni c'erano ancora delle industrie, come per esempio quella del mosaico, l'industria Bisazza, lì che stava a Vicenza, che contattai. Io avevo inaugurato da poco il mio spazio piccolo galleria, però proposi questa mostra con Alessandro Mendini, però interamente sponsorizzata dalla industria Bisazza, alle scuderie di Palazzo Reale. Dopo la mostra di Paladino si fece questa mostra che si chiamava Arti in Mosaico, in cui c'era, diciamo, questo percorso, la città filosofica, diciamo la città del futuro, in cui molti artisti e designer disegnavano questo paesaggio, questa città di mosaico. Quindi c'erano in quel periodo ancora Mimmo Rotella, che insomma anche se alla fine fece delle cose, poi c'era di Napoletani, Barisani, Ugo Marano, che era un conoscitore del mosaico molto bravo, Dalissi e Tatafiore, io invitai a fare un lavoro specifico col mosaico, poi invece c'erano designer importanti come Cibi, Chat, insomma ora non sto a descrivere, però c'era un investimento in ricerca legata a un linguaggio di rinnovamento, di ricerca sui materiali. Allora c'erano ancora delle industrie che potevano essere interessate in questo senso. Poi secondo me ora la situazione è proprio del tutto scomparsa, questa possibilità. Io poi ho sperimentato nel mio piccolo e nella mia galleria una serie di eventi legati ai linguaggi, da quello della ceramica molto diciamo praticato da noi sul nostro territorio con vetri e diciamo anche altre realtà, però anche la fotografia, un certo tipo di fotografia, un certo tipo di discorso legato all'architettura, perché feci la mostra di Mario Botta, insomma una serie di esperienze importanti anche dialogando con le istituzioni. Nasceva poi la metropolitana a Napoli, che voi avrete visto, credo, con le stazioni dell'arte, e io con Mendini, che avendolo io come referente, diciamo mio, quando lui ebbe l'incarico nella metropolitana, fu lui che pensò di inserire degli artisti, pensava lui degli artisti e chiamava lui. Mi chiamò Mendini per occuparmi io di coordinare per conto del suo atelier questo. Dopo ho aperto questo spazio, e vengo al dunque e concludo, perché la Fabbrica delle Arti nel 2009, perché dopo una serie di esperienze pensavo che era importante un luogo, essendo cambiato lo scenario, un luogo che era un laboratorio nel 2009, a Via Foria, di fronte al Madre, trovai uno spazio che era una ex fabbrica di camicie, dove volevo creare questo incontro fra gli artisti e invitati in residenza, quindi che pensassero insieme a me un certo tipo di lavoro da sviluppare, e le manifatture, e quindi convincere queste manifatture, seppure in affanno in questi anni, però questi più bravi, tipo la Fornace del Cotto di Rufoli, che fa questo cotto a parte antichissimo col forno a fascina, dove Chipperfield ha lavorato molto con loro, insomma, quando venne a Salerno, anche se quel discorso interessante era far venire questi artisti anche da fuori. La mia ricerca è stata creare delle opere che non fossero né design, quindi non di tiratura industriale, né solo arte, nel senso che non erano costruite dall'artista nel suo studio, ma erano frutto di questo incontro, e quindi che avessero una valenza proprio diversa. Il mio fallimento è stato il non riuscire a trovare un mercato per tutto questo, e si doveva trovare un mercato internazionale.
Giuliano Sergio introduce Anne-Valérie Delval, HSC Paris.
Et c'est pour cela qu'on appelle Valérie, qui est directrice du centre d'art d'HSC à Paris, qui a collaboré avec nous pour la réalisation de cette exposition. Il y a aussi le côté, disons, de formation, donc de formation, et donc l'université qui s'est
Alala. Aya.
Comment cette expérience de créer un centre d'art, comment tu fais, quelle est la valeur de l'art dans un lieu de formation comme celui dans lequel voilà.
Donc HEC est une business school, dans les classements internationaux elle est entre première, deuxième, troisième, formant donc des dirigeants d'entreprises destinés aux entreprises mondiales. et aussi aux entrepreneurs, puisqu'il y a aussi des créateurs d'entreprises. Il y a à peu près 20% des étudiants qui maintenant créent leur entreprise à la sortie d'HEC. Donc l'art, et l'art contemporain en particulier, n'a pas forcément une place naturelle dans cet environnement, et notamment dans l'environnement français, puisqu'il y a très, très peu d'initiatives de cette nature dans l'environnement des business schools en France. Il y a quelques initiatives qui existent et qui se multiplient au fil du temps, mais historiquement, il n'y a pas beaucoup d'initiatives liées à l'art contemporain. Alors, en 1999, nous avons créé l'espace d'art contemporain HEC, et depuis lors, nous avons organisé des expositions, beaucoup de résidences d'artistes, des cours, des conférences, des séminaires de réflexion et des publications. Pourquoi nous avons fait cela, en fait, pourquoi nous avons réalisé cette initiative ? C'est pour aider nos élèves et notre communauté en général, puisqu'il y a 45 000 anciens étudiants qui gravitent dans le monde économique en France, dont le président François Hollande, qui est aussi ancien HEC. Donc l'idée est de sensibiliser à la fois nos étudiants, mais aussi notre communauté à l'art contemporain et à l'apport que les artistes peuvent avoir dans leur vision du monde. Donc notre leitmotiv, c'est apprendre à regarder et apprendre à regarder le monde autrement, différemment. Donc c'est à la fois culturel, mais aussi, bien sûr, il y a un business de l'art. Donc c'est aussi, on forme également des managers culturels, mais également, on espère sensibiliser nos étudiants à devenir peut-être collectionneurs, devenir acteurs de l'art, travailler de concert avec des artistes pour développer leur créativité, une autre vision du monde et peut-être une vision parfois plus humaniste. Une commission de réflexion sur art et monde du travail. Donc à l'époque, sous l'impulsion de la ministre de la Culture et d'un ministre du redressement productif. Et aujourd'hui, c'est essentiellement piloté par le ministère de la Culture. Et l'idée, c'est de resserrer les liens entre le monde du travail au sens le plus large. Donc pas seulement les entreprises, mais aussi l'ensemble des salariés, les comités d'entreprise, les entreprises. Donc l'idée, c'est de trouver quel type de liens peuvent s'établir entre les entreprises et le monde du travail.
Volevo chiedere a te, a Mario, se hai voglia di raccontarci un pochino di questa esperienza del DAC, di questa rete, ma soprattutto di vedere, diciamo, perché stiamo vedendo un po' la cultura francese, cioè quindi c'è questa presenza del ministero, queste strutture a rete, diciamo, che sovrintendono, che gestiscono, che cercano di, come dire,
di aiutare,
ma anche hanno fatto una cultura di passare dal centralismo francese a una diffusione molto regionale. Invece in Italia c'è una realtà diversa, forse.
Mario Pieroni.
Ma io penso che tu hai fatto nel tuo testo, no? Perché a Capri, no? Questa domanda che tu hai posto, no? Allora, questa vetrina internazionale di Capri, che rappresenta un punto centrale dove appunto presentare un'idea, perché diciamo DAC è denominazione artistica condivisa, abbiamo avuto vari luoghi in Europa dove abbiamo ci siamo riuniti, quindi l'idea di creare un po' un club mobile, no? Che riunisca persone, mi ha fatto piacere qui vedere Massimo, Steppi ed Emilia insieme, o vedere te, che magari oggi, no, con cui abbiamo già avuto in passato desiderio di fare delle cose insieme, allora non sai bene quello che può succedere, ecco, però se ci si riunisce insieme qualcosa succede. E allora, per la prima volta questa vetrina è aperta, però contiene dei progetti realizzati. Sì. Quindi un passaggio in più, no? Quindi vetrina, infatti Fabrice e Donatella e Sanpetier hanno fatto praticamente, no? Messo dei lavori che sono in vetrina, quindi Capri è una vetrina, la vetrina è fisicamente lì, l'idea, diciamo, si è realizzata e quindi è qualcosa in più rispetto a quello che noi finora avevamo fatto. Ecco, quindi questo step, no? Che c'è stato, magari può produrre altri passaggi, altri incontri,
vetrine,
sì, altre realtà che possono assolutamente venire dopo. Cioè. Quindi anche la rete è importante perché condivide un'idea. Questo è qualcosa che oggi ne sentiamo tutti il bisogno rispetto a un centralismo. È un po' su quello, diciamo, che noi giochiamo un po' questo, anche con una certa, col piacere di stare insieme, no? In fondo siamo in una casa, ci sono i problemi del buon vicinato, insomma è la vita di un genitore, no, no, che no, che non lo sai che cosa succede, però sono poi le cose della normalità, di quotidiana, no? Sono quelli che...
Donatella,
vorrei che tu parli appunto di questo tuo rapporto tra il privato e il pubblico, la sua presenza nella stanza, nel suo lavoro, quindi è proprio, si sente che è presente oggi.
Donatella Spaziani.
Pensando alla relazione, al rapporto con l'industria, con la produzione, per me è sempre molto stimolante. A volte le idee nascono proprio osservando come funziona il sistema di produzione di un'industria, e allora quello che è interessante è far deragliare il sistema di produzione per creare qualcosa che non è, appunto, come abbiamo detto un po' tutti, esattamente un oggetto d'arte, ma comunque è tra le due cose. Può e funziona e ha la possibilità di comunicare con una cerchia più ampia, perché comunque soprattutto anche in Italia l'artista ha la tendenza a isolarsi. Io stessa ho questo problema di isolarmi in continuazione, no? E allora i miei oggetti parlano della relazione tra noi e noi stessi, il corpo. Però quando esco da questo isolamento e ho la possibilità di lavorare con degli artigiani o con delle industrie, sono due situazioni ancora diverse, perché l'artigiano di cui si parlava a Napoli, con cui io per esempio ho realizzato le ceramiche che sono esposte qui, ha una dimensione ancora più piccola, no? Di relazione umana a persona, tra persona e persona. L'industria forse è un pochino più difficile, ma più stimolante, perché ha un sistema di produzione, ci sono delle macchine che producono, non so, delle scatole, e allora se io le idee mi vengono tante volte osservando come funziona la catena di montaggio, e se scardino un passaggio di quella catena di montaggio, che cosa succede e che nuova forma riesco a trovare, e senza disperdere economia, ma magari generando altra economia. E questa commistione tra arte e industria, che sembrava impossibile, di più e più negli anni sta diventando possibile, e una nuova apertura, una nuova dimensione, una nuova possibilità per l'arte contemporanea e per l'economia stessa, io credo.
Chiedere a Fabrice, je voulais te demander une chose, la commande, disons, c'est toi qui impose quelque chose à l'industrie, ou c'est l'industrie qui te demande une chose et toi t'inverses les jeux et tu produis? Comment ça s'est fait? Ça dépend des fois ou...
Fabrice Hubert.
En fait, ça dépend vraiment. Il y a des fois où je veux faire un projet et je trouve une entreprise qui va faire avec moi le projet. Et j'essaie de voir un peu comment je peux m'adapter avec le tissu social de l'entreprise, ou même la matière. Roberto Crevellini, il est venu avec vous d'ailleurs, avec la DAC, il y a un an et demi, deux ans. En fait, il avait un problème, il avait une entreprise qui faisait des tissus pour l'ameublement, et il voulait restructurer quelque chose, mais il ne savait pas quoi faire. Donc je lui ai demandé de parler de sa vie, tout simplement, de parler de ce qu'il était lui. En fait, il m'a parlé de son père qui faisait les chaussures, les feuillolanes et tout ça. Et donc, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne prends pas le reste des tissus de l'entreprise? On va faire des chaussures d'artiste, on va faire des chaussures uniques, comme une œuvre d'art unique. Voilà, on a inventé quelque chose. Et puis, ça commence à prendre forme. Et puis, on a inventé ce projet de Luna avec la chaussure. On achète seulement la chaussure et on développe ça. Et en fait, ça lui a donné de confiance aussi. Moi, ça me fait inventer quelque chose, c'est rigolo, c'est plutôt sympathique. Et puis aussi, on imagine très bien que toutes nos chaussures pourraient être mélangées, et puis on change nos chaussures, enfin, bref. Et puis, il y a une idée aussi pour lui de prendre confiance pour refaire une sorte de nouvelle vie, parce que de toute façon, maintenant, on a moins de vie, on vit 90 ans. Donc si on a une vie jusqu'à 50 ans, on a une deuxième vie jusqu'à 90 ans. Donc il faut gérer tout ça, en fait. Donc c'est des choses qui s'adaptent tout le temps.
Donc la commande, c'est un moment stimulant, c'est esthétique.
C'est un moment d'invention. Rien de prévu a priori, c'est-à-dire que tout est à toujours à inventer. Voilà.
Et par contre, peut-être Benjamin Sabatier qui a travaillé, qui d'abord il est aussi sur cette commission du ministère pour le rapport entre art et industrie, mais qu'il a travaillé beaucoup sur la question de cette relation aussi en faisant des études historiques, disons, en France. Et aujourd'hui, comment un artiste comme toi, qui connaît très bien l'histoire de ce rapport, de cette relation, comment il travaille sur cette même question en faisant, je ne sais pas, si des citations ou s'appuyant sur une histoire, de quelle façon tout cela, cette trésor, ou un exemple, dans quelle direction on va aujourd'hui par rapport au système industriel qui est complètement différent.
Benjamin Sabatier.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les pratiques sont plurielles, donc elles sont multiformes et elles peuvent être dans des fonctionnements assez anciens, c'est-à-dire l'artiste tout seul dans son atelier, mais le plus souvent, les artistes ont besoin de se faire accompagner par des spécialistes pour développer des projets qui ont des envergures un peu différentes. Et on voit des perspectives au niveau historique où des artistes ont eux-mêmes créé leur entreprise. Alors là, on a un exemple parfait juste à côté de moi. Je pose la question aussi d'interroger dans les processus ce mode de fonctionnement. Alors que d'autres entreprises, en tout cas d'autres artistes aujourd'hui, ont monté des industries. Alors je pense à Murakami ou peut-être Damien Hirst, mais qui ont monté des vrais fonctionnements d'industrie, mais sans en interroger les fondements et l'ontologie. Alors que le principe d'un rapport artiste-entreprise hein, qui interroge les propres processus industriels et le processus artistique devient beaucoup plus riche et intéressant, puisqu'elle devient pas seulement un moyen, mais elle devient aussi une essence et quelque chose aussi à réfléchir. Et on est plus dans l'échange, la rencontre, et moins simplement dans des processus de production quasi industriels. On voit Murakami qui produit par milliers des tableaux sans se poser la question du rapport avec les moyens de production, alors que l'intérêt, qui est un intérêt critique, intellectuel, que développe Fabrice, on est dans d'autres perspectives. Vraiment, ça devient presque un sujet de travail et pas simplement un moyen de travail. Et là, la rencontre, elle est extrêmement... Alors, on peut voir dans l'histoire, à partir des années 60, certains artistes créent leurs propres entreprises. Et je pense que ça, c'est la perspective peut-être la plus intéressante aujourd'hui, même si on voit que le marché international emmène la plupart des artistes à rentrer de l'autre côté, c'est-à-dire dans le moyen de production, plus que dans l'esprit de... intellectuel, ouais, plus que l'art, en fait. Et l'art, il est plus, en fait, interrogatif que... simplement donner des objectifs à court terme.
Giuliano Sergio.
Il y a une autre question qui m'intéresse, et c'est-à-dire l'espace d'exposition, parce qu'aujourd'hui, on est dans cette vitrine de Capri, non ? Donc normalement, l'espace d'exposition, entre guillemets, l'espace d'exposition, c'est l'espace du musée. C'est-à-dire, je suis un artiste, je produis une œuvre, et mon rêve, c'est de le présenter au musée. Est-ce que dans cette rencontre artiste-production industrielle, l'espace d'exposition peut être quelque chose d'autre.
Fabrice Hubert.
En fait, l'idée au départ, c'était de présenter le plus gros salon du monde à la Biennale de Lyon en 1981. Il a été ouvert pour la Biennale de Lyon. Donc, c'était un moment un peu exceptionnel. Et puis après, pendant 4 ans, il a fait le tour des supermarchés en Europe. C'est-à-dire dans le nord de l'Italie, en France beaucoup, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Hollande, en Allemagne, jusqu'à Hambourg. Et en fait, il était présenté sur les centres commerciaux, c'est-à-dire sur le parking des centres commerciaux. On faisait une petite communication locale. Et le plus gros salon du monde, il fallait savoir ce que c'était. C'était un gros camion à semi-remorque avec une benne de camion qui faisait 22 tonnes et qui était blanc, qui n'était pas très joli. Et puis il arrivait sur le parking et les gens voyaient ce truc-là moche arriver. Puis on ouvrait 3 panneaux et c'était le plus gros salon du monde. Et puis les gens étaient toujours déçus. Toujours déçus parce qu'ils s'attendaient à une belle savonnette rose, genre luxe, beauté, tout ça. Et non, c'était du savon, c'était 22 tonnes de savon. Bon, la forme n'était pas l'essentiel dans ça, mais c'était la matière elle-même qui était essentielle et le fonctionnement par rapport à ça. Et en fait, après, moi j'ai travaillé beaucoup avec des supermarchés, avec beaucoup de projets différents, mais c'est vraiment un lieu. Et quand j'ai fait l'hypermarché, quand j'ai transformé le musée d'art moderne de la ville de Paris en supermarché, c'était aussi dans cette ambivalence-là, c'est-à-dire que rien n'est définitif, qu'une œuvre pouvait intervenir dans un endroit Et déjà, c'est une expérience. L'expérience de l'œuvre est déjà suffisante. Et à chaque fois, on ne fait que des expériences nouvelles. On ne va jamais répéter la même chose. Si on répète la même chose, c'est ennuyeux.
Alberto Del Genio.
Sono un chirurgo, ricercatore, ho insegnato all'università per 40 anni. Sono amante del bello, dell'arte, dell'arte antica, del Seicento, del contemporaneo. Quindi l'archè mi interessa molto, certo. Sapere le nostre origini, del Seicento perché Napoli ha avuto il periodo più bello. E poi il contemporaneo perché mi aiuta a capire, ho avuto contatti con tanti artisti, è vero, ormai ci siamo incontrati varie volte. Amo l'arte e ho cercato anche di circondarmi del bello e ho cercato anche di mettere a disposizione degli spazi per gli artisti, no? E alla campanella qui di fronte, scendendo, vedete uno spazio verso la punta della campanella, una torre, 1700 piante e due abitazioni che io metto a disposizione, Giuliano Perotti. Io amo l'arte e amo gli artisti. Ora, questo che affronto oggi, un discorso per me estremamente nuovo, anche se antico. Non arrivo a capire la differenza fra quello che dicevamo dei multipli, l'industria, l'artigianato, l'arte. È molto difficile fare una differenza fra un designer e un artista, cioè Ettore Sozzas oppure tanti altri, Gio Ponti, oppure... No, cioè, è molto difficile dire questo oggetto è un oggetto artistico, se però lo produciamo in un milione di pezzi, è ancora artistico. Qual è la differenza? Questo mi dovete spiegare. Allora, io che sono un ricercatore, darei subito un taglio completamente diverso. Anche se, perché trovo molto interessante il concetto di rete e della conoscenza, perché la base di tutto è la conoscenza. Quindi la rete per me è straordinaria, e quindi se si riesce a costituire questa rete va bene. E credo che veramente i governi dovrebbero finanziare, come stanno facendo tra l'altro anche per il turismo, non so se avete visto questi forum, i PSR che stanno finanziando le campagne, l'agriturismo, il turismo, e cercare di mettere in rete, proprio finanziano per la rete, finalmente anche in Italia, ma questo è per l'Europa che sta finanziando. Quindi fare nel campo dell'arte, però io qual è il taglio che darei? L'artigianato e l'arte, c'è sempre stato, credo che non è una novità. Si studia, sono materie, credo che di insegnamento anche all'Accademia, come utilizzare delle cose. Ora quello che farei invece è la novità. Che cosa c'è di nuovo? Noi abbiamo oggi dei materiali straordinari, va bene, che l'artista non conosce e che potrebbe invece utilizzare per creare delle nuove situazioni. Ecco, io su questo mi focalizzerei, perché l'industria ha interesse a vendere una materia che ha brevettato, quindi l'industria, allora in questo senso, come sono nati i primi oggetti di plastica, no, carte, per esempio, no, che ha fatto queste sedie di plastica, oppure tutti gli oggetti che disegnava la Gaia Olenti, il pipistrello, eccetera, che sono diventati oggetti simili, e quindi si cominciava a utilizzare questo nuovo mezzo di espressione. Così io ritengo che ci siano tantissimi materiali. L'industria potrebbe avere l'interesse a fornire questi materiali che produce e che potrebbe vendere, ma produrre un oggetto artistico in un milione di esempi. Ma allora l'industria è interessata a questo, credo, perché poi il quartiere dell'arte che vuole fare effetti per l'artigianato a Monte Calvario, quello è una cosa però che si basa su un'esperienza consolidata da millenni, cioè l'artista ha avuto sempre a che fare con l'artigiano, non ha le conoscenze, ma è un fatto storico, quindi basta studiare sui libri, si sa tutto sull'artigianato classico. Quello che non si sa, a mio avviso, è proprio l'evoluzione che c'è stata straordinaria in questi anni sui materiali.
Forse mi presento io, è Massimo Sterpi, avvocato, ma intanto è un compagno di strada che ama gli artisti, ama l'arte, e stiamo insieme a sua moglie. Siamo insieme spesso, però Massimo Sterpi si occupa anche di fondazioni d'arte, anzi credo che sia il maggior specialista nel nostro paese e anche oltre.
Io volevo dire due cose. Una, come rispondendo allo stimolo iniziale del fatto che questo progetto di grande valore abbia avuto il suo fallimento nel mancato sbocco commerciale. Volevo dire una cosa che in realtà mi sembra positiva rispetto al progetto stesso, cioè che forse in quel momento storico tutto ciò poteva essere votato al fallimento, ma oggi la situazione è esattamente opposta. Cioè, in questo momento in cui siamo in una prospettiva di robotizzazione che nel giro di 20 anni creerà praticamente oggetti assolutamente perfetti senza alcun intervento umano, è evidente che nel momento in cui si creano degli oggetti che abbiano un valore aggiunto aumentato, incrementato dal fatto di essere il risultato di un contributo personale, anche fisico, quindi da un punto di vista artistico abbiano un valore, diciamo, concettuale più alto, abbiano un contenuto di comunicazione più alto e abbiano anche il contributo di un artigiano che rende quell'oggetto più unico e quindi meno diffuso, quello è un oggetto che necessariamente acquisirà sempre più valore. E tra l'altro, parlando della nostra condizione italiana o comunque europea, che è la culla di queste sapienze, sì, ancora artigianali, sì, questo è un progetto che è destinato ad attirare sempre, sì, più attenzione, eccetera. E tra l'altro basta vedere il successo di Design Miami, piuttosto, sì, che queste fiere, sì, dove in realtà ci sono le edizioni, sì, di oggetti non d'arte e design. Questo è un cambio, sì, fondamentale. Negli anni 70 c'è un tentativo di democratizzazione dell'oggetto puramente artistico. Michelangelo Pistoletto, sì, che fa le serigrafie, ma lui democratizza un oggetto artistico. Noi stiamo parlando invece di creare di un oggetto ibrido.
Il problema è che io ho ascoltato prima, cioè il fallimento che c'è stato di queste operazioni culturali è stato proprio il fallimento economico dell'operazione, che invece è estremamente interessante.
Anne-Valérie Delval.
Les théoriciens du management commencent à parler d'arketing, en faisant une référence bien sûr au marketing, mais on voit plus trop la différence entre est-ce que c'est du marketing, est-ce que c'est de l'art, et cette hybridation dont vous parliez commence à être étudiée par les chercheurs en management.
Tu veux, qui a participé à cette exposition, tu veux nous dire quelque chose du côté de l'artiste?
Atina Ioannou.
Penso che innanzitutto è un'esperienza meravigliosa, perché noi siamo incontrati, noi che stiamo partecipando qui, una parte di noi, la prima volta a Parigi. Dunque vediamo che questa cosa viene estendersi in un'isola meravigliosa altrettanto, che è Capri. Dunque veramente questa vitrina a livello internazionale, già il nostro gruppo è veramente da tutte le parti del mondo. Dunque vedi che già questa cosa indica un luogo nuovo, no? Ecco perché è molto interessante questo discorso di prima, perché ecco, la cosa infatti è questo luogo dove noi cerchiamo, noi artisti, no? Se posso parlare di questo, il luogo dell'opera, no? E il luogo dell'opera in relazione all'opera stessa non è legato alla maniera di produzione, è legato all'opera stessa come risultato finale. Perché è anche vero, no? Anche se tutto viene cambiato o modificato o non si sa, la cosa che per esempio rimane come una cosa, come una costante, no? Nell'estensione, nella storicità, è la visualizzazione di questa cosa, no? Dunque si tratta sempre di una cosa che, anche se possiamo sentire, comunque c'è una relazione visuale, no? Ed è questo risultato che ci interessa. Per questa estensione, anzi per questo risultato, serve anche una nuova estensione, no? I mezzi cambiano, il mondo cambia.
Infatti è la nuova estensione che, ecco, cerchiamo, non è tutto lì, non è, sì, il materiale.
È il risultato che conta. No. Allora il signore dice, ho visto questa cosa, non mi ha convinto. Vedi, poi, perché la cosa è per tutto il mondo, che si fa in milioni di copie o in una, quello non è il problema. Il problema è l'opera, il luogo e la sua estensione, la sua nuova estensione. Il nuovo lavoro non esiste, non esiste un nuovo lavoro, esiste visto nuovamente, no? E visto in un nuovo giorno, diciamo, no? Ecco, questa è la storia e questa è la continuazione, se no perché veniamo qui, perché veniamo a Capri, no? Capri è una cosa che ha una storia antichissima, no? Però è di una contemporaneità, voglio dire, assoluta, no? E da una metropoli come Parigi, dove noi da lì arriviamo qui e facciamo, Questo è un luogo meraviglioso. A me personalmente mi interessa tantissimo questo tipo di estensione, perché si può fare un lavoro nuovo in questo senso. Ecco.
C'est très clair cette question qui est posée, Tina, cette affirmation, c'est pas une question. C'est juste une question de, que je voulais poser à Fabrice par contre, parce que c'est peut-être cette question de l'œuvre qu'elle dit, c'est une question de processus aussi. Tu justement se rencontres avec la production qui t'intéresse plus que l'objet, ou je ne sais pas, où l'objet doit être quelque chose qui est produit dans un processus et qui produit un nouveau processus en même temps.
Les œuvres créent un comportement, on est habitué à voir des expositions, mais en fait on peut aussi imaginer que des œuvres peuvent suggérer d'autres comportements que de juste regarder. Oui. Ça peut être sentir, partager, justement. Même une œuvre virtuelle peut être aussi une œuvre, c'est pas un problème, il faut juste valoriser les gens différents, il ne faut pas justement les mettre en esclavage, c'est pas la peine.
Dora Stiefelmeier.
Ma io penso che comunque una differenza tra il design e l'oggetto che fa l'artista c'è, anche se ovviamente ci sono casi di borderline, e questo io me ne rendo conto, però nella nostra lunga attività abbiamo lavorato molto con gli artisti e non nasce mai un'idea da una funzionalità. Da un bisogno funzionale, nasce da un desiderio di comunicare qualcosa, cambiare qualcosa, ecco, introduciamo la parola comportamento. E qui noi abbiamo anche parlato questi giorni, perché queste nostre riunioni servono anche a crescere insieme, a parlare. Abbiamo avuto anche una situazione non facile. Io a un certo momento mi sono fatto prendere anche dal panico, perché è comunque un contesto che dobbiamo prendere in considerazione. Abbiamo avuto anche delle conversazioni all'interno su vari approcci che ci sono. Abbiamo dovuto anche considerare che ci sono dei meccanismi economici che non per forza combaciano. Quando vieni in un luogo così, chiaramente desideri uno sconfinamento, però vai anche su un terreno poiché vuoi essere scivoloso. Allora, per me è molto importante che torniamo comunque a tutto quello che qui è stato fatto, vediamo tutto questo anche come dei messaggi precisi e un invito di cambiare mentalità. Una volta ne parlavi proprio tu, Massimo Ster, delle tue esperienze, e che la cosa più preziosa alla fine è che si cambia testa, no? Che questo può avvenire in molti modi, e se qualcosa ci differenzia radicalmente da tutto quello che fuori esiste, qui hai chiaramente i souvenir, ma hai anche del design, anche della moda, e che qui dentro c'è una fabbrica di cambiamento. Per me è molto prezioso, però non è stato un processo tutto semplice e lineare.
No, no. Volevo solo aggiungere, tornando sull'idea dell'estensione, no? Che Atina prima parlava, cioè noi sappiamo tutti che abbiamo troppo, abbiamo tutto, non ci serve niente, cioè il vero problema è quello, non ci serve niente, nessun oggetto, ci abbiamo tutto, non è necessario niente, no? Cioè, è fin troppo abbiamo. Allora, e questo lo sentiamo. Quando oggi si crea la rete, no? Significa che non è più sul fatto di creare nuovi prodotti, ma di mettere in rete quello che noi abbiamo. Mi pare che i giovani lo stiano facendo tutto questo. Cioè, quindi io penso che anche un momento che sta avvenendo, un momento straordinario, nuovo, diciamo, rispetto a quando noi abbiamo cominciato tanti anni fa, c'era questo problema di fare qualcosa perfetto col materiale. Io ho cominciato con Alviani, tutti sappiamo chi è Getulli Alviani. Oggi i problemi sono altri. Sappiamo tutto, no? La fine della borghesia, i problemi sociali, i paesi che non hanno cibo, altri che ne hanno fin troppo, la ricchezza, no, in mano a poche persone, smisurata. Quindi il problema è, quindi l'artista è fondamentale per questo, perché l'artista fa un lavoro per il mondo, io lo ripeto sempre, ma lo fa per sé. E crea questa visione che non è privata. Cioè, io sono molto felice e veramente ringrazio i padroni di casa, perché loro offrono il loro spazio privato per una realtà pubblica. E questo è qualcosa di straordinario, perché
Massimo diceva: ma allora dove sei qui? No, loro abitano qui. Allora tu senti, no, che entri in un privato e devi ringraziare perché c'è questa possibilità di dialogare in maniera profonda, no? E non fingere per altre cose. Allora, quando Fabrizio ho visto che disegnava sulle vetrine, io l'ho guardato con ammirazione, perché lui dava a questi oggetti questo aspetto, no? Che è per tutti. Pensiamo che possiamo cambiare con l'arte una visione diversa, questa estensione che diceva Tina.
Giusto per dire, il rischio, prendi un rischio.
Allora, io ringrazio tutti quanti per essere venuti, per aver partecipato a questo DAC a Capri, che ha preso la forma per la prima volta di una mostra, di uno spazio che si presenta per la prima volta in quest'isola, incredibile, con la sua storia ludica.